cose da portarvi durante il tempo degli annunci. Prima di tutto, diciamolo subito, le attività di questa settimana sono regolari. Questa settimana martedì preghiera, martedì l'incontro delle sorelle non sarà alle 9, ma sarà alle 10:30, perché questa settimana salutiamo la nostra sorella Elisa, che arriveremo tra un attimo. Però ecco, l'incontro delle donne sarà alle 10:30 di martedì, mercoledì preghiera alle 8:30 di sera, e giovedì alle 8 di sera lo studio biblico, e questo è il tutto. Settimana prossima c'è di nuovo l'incontro degli adolescenti. E questa mattina, come ho accennato brevemente, è l'ultima domenica della nostra sorella Elisa. Elisa, quanto tempo sei stata con noi? 8 mesi, wow, sì, sono passati velocemente, vero? E vorrei chiederti di venire qui avanti, perché ti abbiamo comprato un piccolo pensierino e vogliamo pregare anche per te. Vieni qua, vieni qua, non essere imbarazzata. E questo è un piccolo pensiero da parte della nostra chiesa per forse portare qualche bel ricordo. Sono stati dei bei ricordi che hai fatto qua, giusto? Qui a Rozzano, nella grande metropoli di Rozzano. Da Brasile, Rozzano e adesso Londra. Vero? Ci hai benedetti veramente, noi che partecipavamo allo studio del giovedì siamo stati molto benedetti dai tuoi contributi, la tua presenza alle riunioni di preghiera, veramente sei stato un raggio di luce e di incoraggiamento per noi, vero Chiesa? Elisa è stata veramente un grande incoraggiamento per noi. Vuoi dire qualcosa o...
Sì.
Ok?
Sono rossa un po'.
fa caldo.
Questi 8 mesi che sono stata qua mi è piaciuto tantissimo, è stata una crescita in tutto lo sentito per me. Mi è piaciuto tantissimo stare insieme a voi. Tutto qua e tutti voi mi mancheranno. Mi è piaciuto tantissimo. Voi siete una chiesa che stanno a accogliere le persone veramente di una forma speciale. E io mi sono sentita veramente una da voi, perché voi mi hanno accolto. E io ringrazio a Dio per aver portatomi qua in mezzo a voi.
Gloria a Dio, grazie. Grazie. Alziamoci in piedi, Chiesa, preghiamo, pregherò io in nome di tutti, però questo gesto solidario tutti quanti vogliamo consegnarti al destino che il Signore ha davanti per te a Londra e chissà dove altro. Preghiamo. Signore, grazie per la nostra sorella Elisa. Signore, le tue vie sono meravigliose, come tu fai incontrare i tuoi figli in questo pellegrinaggio su questa terra, chi viene da una via, chi viene da un'altra, ma prima o poi ci troviamo sulla via larga che porta alla salvezza, dove sono tanti dei tuoi figli. E Signore, noi vogliamo ringraziarti per questo dono che tu ci hai dato per 8 mesi, di avere Elisa, questa tua messaggero, Signore, che hai voluto mandare per incoraggiarci nella nostra piccola famiglia qui a Rozzano. Tu, Signore, ce l'hai mandata e vediamo lei come un dono da parte tua. E adesso, Signore, come chiesa, come famiglia di fede, vogliamo, Signore, veramente consegnarla nelle tue mani, non che non lo era già, ma, Signore, in qualche modo aggiungere anche il nostro amen, Signore, alla tua volontà per lei. E, Signore, dire che il tuo piano è perfetto e, Signore, è meraviglioso quello che tu fai, e siamo convinti quello che tu continuerai a fare per i tuoi figli, in questo caso specificamente per Elisa. Benediscila, che lei possa contagiare lì i fratelli come ci ha contagiati a noi, col suo sorriso, con il suo spirito, e che veramente questi veri figli tuoi, Signore, possano essere apprezzati e amati dovunque loro andranno. Benediscila, Signore. Aiutala a trovare quel luogo perfetto che tu hai per lei, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci mancherai, sorella.
Anche voi.
Dio ti benedica.
Amen.
Bene, sapete che ogni tanto ci piace fare una piccola, come la chiamiamo Giuseppe, presentazione o pubblicità, è brutto dirlo, vabbè. Vogliamo presentare un libro che, soprattutto quando c'è un libro che tocca il cuore di un fratello, è bello condividerlo, e questa mattina Giuseppe ci dirà due parole su un libro che ha letto in questi giorni. Puoi salire.
la voce,
alzo un po' la voce.
Lo fate apposta, quando viene uno nuovo, poi fino a 2 secondi fa andava tutto. E questa mattina il Signore mi ha messo sul cuore un messaggio da Prima Pietro che ho intitolato Vita e Sofferenza. E veramente il libro è un assist per il predicatore che stava arrivando, così come il passo di Ebrei che ha letto all'inizio Keith. Parleremo di vita e sofferenza da Prima Pietro. Ci sono tanti tipi di sofferenza, sofferenza fisica, sofferenza morale, sofferenza emotiva. Nonostante ci siano così tanti tipi di sofferenza, ogni volta che qualcuno soffre per uno di questi tipi di sofferenza c'è una costante, qualcosa di quasi insopportabile. E negli ultimi mesi è stato un periodo abbastanza difficile per la mia vita e mi sono aggrappato a Prima Pietro, che il Signore mi ha dato, ricordavo da studi che avevo fatto precedentemente che parlava di sofferenza, ma rileggerla è stata una cosa nuova per me negli ultimi mesi. E così vorrei parlarvi di Prima Pietro questa mattina, dall'inizio alla fine, una overview, una panoramica. Meno male che non è Isaia, tra l'altro, o Apocalisse. Ho fatto anche Apocalisse recentemente in un unico messaggio, vi è andata bene, solo Prima Pietro. Come reagisci quando un'improvvisa sofferenza viene nella tua vita? Qualcosa di inaspettato? Come gestisci quella frustrazione, quella rabbia che entra nel tuo cuore? Come vacilla la tua anima quando arriva? Inaspettatamente, non è programmato. Come reagire nel modo giusto alla sofferenza? La forza di molti cristiani si sbriciola davanti alla sofferenza. Altri cristiani invece si rafforzano nella sofferenza. Probabilmente la verità di molti di noi è che siamo un po' nel mezzo. Vorrei proprio parlarvi di questa mia amica, questa epistola, Prima Pietro. È stata proprio una mia grandissima amica. Volevo iniziare leggendo i primi due versetti e poi andremo avanti. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Padre, anch'io voglio alzare la mia voce in preghiera questa mattina, davanti alla tua parola così preziosa, così profonda, così utile. Signore, tu puoi cambiare questa mattina ancora un po' le nostre vite, e rivelati a noi, parla al nostro cuore riguardo la vita e la sofferenza questa mattina. Grazie che tu sei con noi. Grazie per Gesù che ha sofferto prima di noi. È il nostro esempio da seguire fino alla fine. Grazie Signore che ci hai portati anche qui, nel nome di Gesù. Amen. 19 luglio 64, non 1964, ma 0064. Una data infamante per la storia. Quella notte l'imperatore Nerone ha ordinato di accendere il fuoco a Roma per distruggerla. Nerone era un pazzo, era un criminale, era un maniaco. La sua idea, la sua sfida era distruggere completamente Roma e rifarla durante la sua stessa vita più grande e più gloriosa. E così decise di appiccare il fuoco, che iniziò dalla zona di Circo Massimo, poi si propagò a Palatino, zona Viminale, Campo Marino. E a quel tempo la città era fatta da case di legno, vicoli stretti, così in soli 6 giorni gli storici ci dicono che completamente andò arsa la città. E a quel tempo già c'erano squadre di pompieri a Roma, ai quali però venne ordinato di non intervenire. Anzi, quando un fuoco localmente veniva domato, veniva ordinato di riaccendere il fuoco. Così soli 6 giorni, tutta la città, quasi tutta, fu distrutta dall'incendio e morirono migliaia di persone. Persero tutto, persero le loro case, i loro beni, i loro dei pagani che adoravano di legno, persero gli affetti, le persone, in altre parole persero tutto il loro passato, tutto il loro presente, tutto il loro futuro, e così le persone cominciarono ad avere odio e assio dentro e cercare disperatamente chi fossero i responsabili. Mentre cadeva questo, Nerone ha capito il pericolo che stava correndo, perché alcune voci giravano sull'imperatore, e ha pensato bene di indirizzare questo astio nei confronti dei cristiani. Sapete, questo fu molto semplice, perché a quel tempo i cristiani erano già odiati. Infatti loro già non si inchinavano all'imperatore, loro già non chiamavano imperatore signore, già non adoravano quei dei pagani, dei romani, erano già odiati, e poi giravano alcune voci denigratorie su di loro. Per esempio, venivano già accusati di cannibalismo, perché veniva strumentalizzata la cena del Signore, e dicevano, i cristiani ogni settimana mangiano carne e sangue umane, cose non vere. E poi dicevano altre cose sui cristiani, per esempio venivano accusati di incesto, perché loro si baciavano e si sposavano tra fratelli e sorelle. E poi c'erano altre voci, dicevano che era un movimento che spaccava le famiglie, perché alcune mogli che si convertivano al cristianesimo si rifiutavano di partecipare e di approvare le orgie dei propri mariti, orgie romane nelle quali molte volte c'erano atti sessuali di ogni natura, anche omosessuali. Le donne che si convertivano dicevano no. E soprattutto i cristiani continuavano ad andare in giro a predicare, di ravvedersi, perché prima o poi il mondo sarebbe stato distrutto tra le fiamme. Quali migliori autori responsabili dell'incendio se non i cristiani? E così iniziò una ondata fortissima di persecuzione per i cristiani. E Tacito, nei suoi annali, scrive questo. Furono aggiunti anche scherni per coloro che erano destinati a morire, che con la schiena ricoperta di belve morivano dilaniati dai cani, crocifissi o date le fiamme, o tramontato il sole utilizzati come torce notturne. Per quello spettacolo Nerone aveva offerto i suoi giardini e allestiva uno spettacolo al circo. Vorrei dirvi, riassumendo un po' quello che abbiamo appena letto, cosa succedeva. Nerone accusava i cristiani, non andavano neanche a processo, venivano condannati, scherniti, condannati a morte ingiustamente. E molte volte la morte veniva in questo modo: prendevano degli animali vivi, li laceravano, toglievano la pelle, ancora piena di sangue, spogliavano i cristiani e mettevano questa pelle addosso ai cristiani e poi davano i cristiani nudi con la pelle tutta insanguinata addosso di questi animali, in pasto a delle belve feroci che erano lì piene di fame. Appena vedevano quel sangue, sentivano quell'odore, li sbranavano, li facevano a brandelli. Alcuni venivano crocifissi, altri venivano segati, lacerati con dei coltelli roventi. E molte volte venivano presi, spogliati, con spasti di pece, impalati, e mentre erano ancora vivi, accesi per essere come delle torce umane viventi. C'è un ponte a Roma che io ho calpestato, forse anche voi. Quel ponte che porta a Castel Sant'Angelo, dietro c'è il Vaticano, dietro ci sono i giardini vaticani, quelli erano i giardini di Nerone, lui faceva i parti lì e metteva per illuminare di notte i parti cristiani vivi in fiamme. E c'è quel ponte, da lì partivano, diciamo, i cristiani impalati, cominciavano a illuminare la strada di notte. Che cose terribili. I cristiani morivano nella più atroce crudeltà. Persino Tacito, che non amava per nulla i cristiani, ha detto, fanno quasi compassione. Così la persecuzione parte da Roma, in pochissimo tempo arriva in tutto l'impero, nel Ponto, nella Cappadocia, Galazia, Asia, Bitinia, erano province romane dell'Asia Minore. E poco dopo l'apostolo Pietro scrive questa epistola. Guardate il focus di Pietro in questa epistola. Guardate com'è, capitolo 1, versetto 6. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Capitolo 2, versetto 19. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. E quante sofferenze ingiuste soffrivano. Infatti che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, perché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Ogni capitolo scrive di questa sofferenza. Guardate capitolo 3, versetto 13. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono, e facevano molta paura quegli animali, quei coltelli. È straordinario, gli storici raccontano molte volte davanti al boia, il boia stava per tagliare loro la testa, si girava, i cristiani si giravano verso il boia e dicevano grazie. E il boia chiedeva, ma perché mi ringrazi? Perché mi stai per far vedere mio padre. E molti boia lasciavano le loro armi e si convertivano. non vi sgomenti, ma glorificate Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che voi, lo facevano davanti al boia molte volte, a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo una buona coscienza, affinché quando sparlano di voi, e sparlavano, dicevano cose false, denigratorie, non vere, rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Guardate capitolo 4, versetto 12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, bruciati vivi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. E poi arriviamo al versetto centrale di questa epistola. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, o perché si immischia in fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Anche il capitolo 5, l'ultimo versetto in questa introduzione, parla di questa sofferenza, versetto 10. Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Ed è chiaro da questi testi che questi cristiani erano in un periodo di grande sofferenza, ma non perché avevano un problemino a casa, non perché non avevano il lavoro della loro vita, non perché qualche sogno si era infranto, non perché avevano qualche problema economico, non perché avevano qualche problemino in famiglia, ma per cose molto, molto più grandi. E quando io leggo queste cose sono costretto a dirmi, io non ho nulla di cui posso lamentarmi, nulla. Così prima Pietro incoraggia i cristiani, li esorta a vivere vittoriosamente nelle avversità, nelle prove, ricordandosi la chiamata per cui sono qua, ricordandosi questa speranza che sta arrivando e ricordandosi che le prove sono per un tempo breve, ma la gloria per sempre. E nessuno potrà togliere la gloria. E la gloria è un concetto che continua a ripetersi in questa epistola. E così vorrei cominciare, dopo questa introduzione, a dare una visione più alta di questa epistola. La prima parola, leggete qui, è Pietro. E mi devo fermare immediatamente. Lasciatemi dire qualcosa su Pietro. Non Simone, che significa colui che dà ascolto, il suo vero nome, ma Pietro, che letteralmente significa roccia, il nome che Gesù aveva dato a Pietro. E sapete, Pietro amava più parlare che ascoltare, infatti Gesù ha dovuto cambiargli il nome. Era sempre il primo a intervenire, sempre il primo a parlare a sproposito, sempre il primo a fare domande, l'unico dei discepoli addirittura a riprendere Gesù. Quando Gesù ha detto io morirò, lui ha detto ma non sia mai, non ti accada mai, l'unico. Pietro che aveva spergiurato di seguire fino alla morte Gesù e dopo 12 ore ha spergiurato il contrario, di non conoscerlo. Pietro che parlava a sproposito, vi ricordate la trasfigurazione, vede Gesù glorificato, è qualcosa di incredibile, io immagino cosa può aver visto. E non sa cosa dire, dice, Signore facciamo tre tende? Certo, non per me, una per te, una per Mosè, una per Elia, questo dice in Matteo. E poi sappiamo da Marco, e Marco è stato un discepolo di Pietro, da Pietro ha avuto le informazioni per scrivere il suo Vangelo, un'informazione che poteva sapere solo Pietro, quando racconta quell'episodio, sappiamo da Marco che dice, e infatti non sapeva cosa dire, e quello gliel'ha detto Pietro, parlava a sproposito, altro che Simone. E spesso Gesù, quando vedeva Pietro che agiva carnalmente, lo chiamava col suo vero nome, Simone, per esempio nel Getsemani, dice Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarti, la tua carne, Simone, Simone, peccatore che non sai stare sveglio a vegliare. Ma molte altre volte quando parlava per lo Spirito lo chiamava Pietro. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia chiesa. 17 volte in Giovanni è scritto Simon Pietro, forse Giovanni non sapeva se era spirituale o carnale. Pietro. Però qualcosa cambiò in Pietro quando quella notte gli occhi di Gesù incrociarono lo sguardo, gli occhi di Pietro incrociarono lo sguardo di Gesù fuori dal Tempio, dopo che l'aveva appena tradito. Quegli occhi pieni di compassione hanno toccato Pietro, che uscì fuori, dice la scrittura, e pianse amaramente. E qualche giorno dopo Gesù è andato a incontrarlo sulla riva del mare, vi ricordate? Pietro era sulla barca, non ha aspettato di arrivare con la barca a riva quando ha visto Gesù, si è buttato in mare e ha corso per primo per arrivare da Gesù, perché Pietro amava Gesù. Ed è in quell'occasione che Gesù ha chiesto a Pietro 3 volte, Pietro, tu mi ami? E lui ha risposto, Signore, tu sai che io ti amo, senza arroganza, senza parlare troppo, con un cuore sincero. Ed è in quel momento che Gesù gli ha dato un comando per il futuro. Pietro, pasci i miei agnelli, curali, nutrili, avranno bisogno. E così siamo nel 64 d.C. e quegli agnelli vengono trucidati, soffrono, ammazzano mogli, figli, padri, e lui è lì per nutrirli, per proteggerli, scrive questa epistola bellissima. E la prima parola è Pietro, non più Simone, non Simon Pietro, ma Pietro, l'uomo al quale Gesù ha dovuto cambiare il nome perché non ascoltava, per diventare Pietro, l'uomo che divenne una roccia, su cui altri agnelli potevano appoggiarsi. Non è incoraggiante per voi questo? Noi potremmo rivederci in Pietro, almeno io, 1000 volte al giorno. Semplice uomo, che ha fatto molti errori, ma una cosa poteva ancora dirla. Gesù, tu sai che io ti amo. Tu lo sai. E questo è stato sufficiente per Gesù, per fare di lui una roccia, un uomo nuovo, trasformato, cambiato, usato per la sua gloria. E voglio incoraggiarvi questa mattina, per noi è lo stesso. Noi possiamo guardare i nostri fallimenti e rimproverarci tutta la vita, oppure andare a Gesù, sentirci amati da Lui, confessargli tutto il nostro amore per Lui e chiedergli di trasformarci per la sua gloria. Noi dobbiamo metterci il nostro amore per Gesù e Gesù farà tutto il resto. Così la prima parola è Pietro, l'uomo che divenne una roccia. E questo libro parla di sofferenza, dicevo, quella che ci causano gli altri, quella che viene da situazioni difficili, in definitiva quella sofferenza che Dio permette nella nostra vita, come c'è scritto in 3:17, se tale è la volontà di Dio, come è scritto in 4:19, quelli che soffrono secondo la volontà di Dio. Così c'è questa introduzione che abbiamo letto, c'è la conclusione, capitolo 5, versetti 12 e 14, e nel mezzo questa epistola si divide in 3 grandi parti, ognuna di queste parti parla della sofferenza e Pietro mette in relazione la sofferenza con qualcosa di più grande, che ha più valore, qualcosa che offusca la sofferenza se viene guardata da un'altra prospettiva, qualcosa di più prezioso. Sapete, le persone nella loro disperazione pensano di essere le persone più disgraziate sulla faccia della terra. Almeno io quando soffro penso di essere la persona più sfortunata. Ma non è così. Non è così. E Pietro vuole incoraggiare loro e tutti noi questa mattina a pensare a qualcosa di più grande della sofferenza. Così, che cosa avreste scritto se voi foste stati in Pietro all'inizio della vostra epistola? È sorprendente. E Pietro parla, capitolo 1, versetto 3, fino al capitolo 2, versetto 10, della sofferenza e la relaziona con la salvezza. Sofferenza e salvezza. In altre parole, Pietro ricorda a questi credenti la verità più bella, più sublime, più dolce, a cui tutti noi possiamo aggrapparci nella sofferenza. Noi siamo salvati da Dio. Qualsiasi cosa può accadere in questa vita, il peggio è passato, perché l'ira di Dio non è più su di noi. Siamo salvati da Lui, apparteniamo a Lui e ci aspetta la gloria. Sì, è vero, le persone possono prendersi il nostro corpo, possono prendere tutto quello che noi abbiamo, ma non possono mai toccare quello che è vitale ed eterno, la nostra anima, la nostra salvezza, la nostra eredità. Salvezza, sofferenza e salvezza, e Pietro divide questa parte in due parti. La prima parte parla della certezza della salvezza, la seconda parte delle conseguenze della salvezza, e voglio incoraggiarvi guardando la certezza della salvezza. Tre certezze da Pietro, guardate, che grandi incoraggiamenti per i cristiani che soffrono. Versetto 4 del capitolo 1, dice, essa, la salvezza, è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio. Stai passando per periodi bui, oscuri, i timori si affacciano sul tuo cuore, la sofferenza sta lacerando la tua vita, le persone ti stanno portando via tutto. Pietro dice, non è tutto. Non è tutto. C'è qualcosa di più grande, in cielo. Nessuno può prenderla, nessuno può toccarla. È conservata, letteralmente è guardata a vista da Dio. Ed è già in cielo, e già ci aspetta, e forse dirai, sì, la mia eredità è lì, ma ora che mi succede a me? Avete notato cosa dice qui Pietro? Non solo la tua eredità è conservata, tu sei custodito. E se Dio è per noi, ma chi sarà contro di noi? Grande incoraggiamento, la tua eredità è conservata, tu sei custodito. Secondo incoraggiamento, è una cosa certa questa, non hai dubbio. Secondo incoraggiamento, la tua salvezza è certa, le sofferenze ne sono una prova. Guardate versetto 6, capitolo 1. È necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, sia motivo di lode, di gloria e di onore. E questo succede solo ai cristiani. Per Dio, dice Pietro, è necessario che la sofferenza venga. Per i suoi figli è previsto, Dio ha un piano, non è un caso, non è soltanto qualcosa che le persone fanno contro di noi, c'è uno scopo da Dio nella sofferenza. La prova che viene è per la nostra fede, perché quando la nostra fede è provata, produce costanza, come dice Giacomo, e tutto questo processo ci fa completi, di nulla mancanti. Perciò la nostra fede è più preziosa della salute, è più preziosa dell'oro che perisce. Perciò, dice Pietro, voi esultate. E questo termine, cosa Pietro, è incredibile. Saltate di gioia. Mi è capitato qualche volta, io mi ricordo una volta che mi è successo. Era la prima volta che andavo allo stadio. Italia-Portogallo, 1-0, 82esimo di Nobaggio, mi ricordo tutto di quella partita. Anni 90... E non avevo molti soldi, perciò avevo, io con i miei amici avevamo preso il biglietto terzo anello, vedevamo la palla, forse non si vedeva, vedevamo i giocatori piccoli così. E io non ero mai andato allo stadio, non sapevo bene come funzionava, e ogni volta notavo che appena si avvicinavano tutti alla porta, tutti si alzavano, io non riuscivo mai a vedere. E così la prima volta che sono andato allo stadio mi sono perso il primo gol dal vivo, perché quando hanno fatto gol tutti sono saltati e hanno esultato, gol! E io non avevo visto niente, ma cosa ho fatto? Ho saltato e ho gridato gol! E ho smesso dopo gli altri di gridare. E sono tornato a casa e continuavo a essere contento per quella partita, per quel gol, quella vittoria. E la stessa parola più o meno che usa Pietro. Voi saltate di gioia. Perché la nostra gioia, la nostra pace, non sta nelle emozioni, nei fatti della vita. La nostra gioia è Dio. La nostra relazione con Lui. Quella relazione che nessuno ci può portare via, qualcosa che rimane con Lui. E noi possiamo gridare di gioia con il salmista questa mattina. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra? Io non desidero salute, benessere, non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte in eredità in eterno. Miei cari, la sofferenza prova la nostra fede. E quando accade noi comprendiamo quanto è preziosa la nostra fede. E noi possiamo trionfare nelle prove, gioire, perché possiamo guardare a questa salvezza come qualcosa di più prezioso di quello che ci accade. Sicuro. È lì,
prima certezza, secondo le sofferenze che vengono sono la prova che la nostra fede è autentica. Terza certezza, terzo incoraggiamento, la salvezza è certa perché è testimoniata. Guardate capitolo 1, versetto 10, ci sono tre testimoni di questa salvezza. Intorno a questa salvezza indagarono, fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. I profeti testimoniavano di questa salvezza, certa. E poi guardate, essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo, delle glorie che dovevano seguirle. Lo Spirito di Cristo testimonia della nostra salvezza, è certo. E poi guardate come finisce questa parte. E fu loro rivelato che non per essi, se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Gli angeli testimoniano di questa salvezza. I profeti ne hanno parlato, lo Spirito di Cristo ne ha testimoniato. È talmente gloriosa questa realtà che persino gli angeli amano penetrare i loro sguardi in questa verità così bella, così dolce. Sofferenza e salvezza, stiamo parlando la certezza della salvezza. Tre incoraggiamenti. Guardate adesso le conseguenze di questa salvezza. Versetto 13. Questo capitolo termina con, dopo questi incoraggiamenti, con queste conseguenze che questa salvezza porta nelle vite dei credenti. E Pietro comincia a introdurre questo libro, la parte centrale di questo libro, un altro tema. Sì, è vero, Dio ci ha salvati. Sì, è vero, nessuno toccherà questa salvezza. Sì, è vero, è custodita, questo ci dà grande gioia e noi esultiamo. Ma tutto questo deve avere un grande impatto nelle nostre vite. Nonostante il male, quello di sbagliato che fanno gli altri verso di noi, Pietro dice, dopo tutto questo, Dio si attende che noi viviamo una vita santa. E dice versetto 16 del capitolo 1, siate santi perché io sono santo. Siccome Dio è santo, anche i credenti, coloro che appartengono a Lui, devono adeguarsi. In altre parole, sta dicendo questo in maniera pratica, il fatto che voi siete perseguitati, il fatto che qualcuno ti deride, che qualcuno si prende gioco di noi, che noi siamo nella prova, nella sofferenza, non ci dà nessun diritto per peccare. Non abbiamo scuse, ma Signore, ma vedi quello che mi succede, non succede a tutti? Tu sai? Allora io sono giustificato a fare questo e quest'altro? La risposta di Pietro è no! No! Guardate il capitolo 2, in questa parte. Versetto 1, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia, della maldicenza, desiderate il latte puro. Sta dicendo in altre parole, dobbiamo sbarazzarci di quelle schifezze con cui a volte abbiamo a che fare in questa vita, che giustifichiamo per la sofferenza. E poi questo capitolo 2 termina facendo l'esempio dei sacerdoti del vecchio patto che per offrire un culto a Dio gradito dovevano santificarsi. Così come loro, anche noi dobbiamo santificarci per servire Dio. Così sofferenza e salvezza. Che grande incoraggiamento per questi credenti sentire queste parole mentre si trovano a soffrire. E andiamo nella parte centrale del libro, la seconda parte. Parla anche questa parte di sofferenza, ma viene messa in relazione a qualcos'altro. Sofferenza e condotta. Sofferenza e condotta. E come dicevo, il punto di Pietro qui è spingere i credenti a realizzare che la sofferenza non ci deve portare alla ribellione, al lamento o alla rivolta verso gli oppressori, ma alla sottomissione. Questa è una parola chiave in questa parte, che va dal capitolo 2, versetto 11, al capitolo 4, versetto 11. Sottomissione a Dio, agli uomini, avere una buona condotta, al punto tale che non cambia la situazione, ma possiamo cambiare gli oppressori. Guardate quante volte, 12 volte, ci sono espliciti riferimenti ad avere una buona condotta in questa sezione. Guardate com'è, versetto 12, capitolo 2, avendo una buona condotta, e parla poi le vostre buone opere. Versetto 14, fanno il bene.
Versetto 15, facendo il bene. Versetto 16, fate questo, cioè il bene. Versetto 20 del capitolo 2, se soffrite perché avete agito bene. Capitolo 3, versetto 1, parla della condotta delle loro mogli. Versetto 2, parla della vostra condotta casta e rispettosa. Versetto 6, facendo il bene. Versetto 13 del capitolo 3, siete zelanti nel bene. Versetto 16, capitolo 3, vostra buona condotta. Versetto 17, aver fatto il bene. È pieno di incoraggiamenti a vivere una buona condotta. E queste esortazioni servono di aiuto pratico per quei cristiani che sono nella sofferenza. E Pietro spiega molto bene in questa sezione come avere una buona condotta. E la prima parte, capitolo 2, versetto 11 fino al capitolo 3, versetto 12, parla di avere una buona condotta davanti ai non credenti, poi parlerà di avere una buona condotta tra i credenti, e l'ultima parte, in questa seconda sezione, parla di avere una buona condotta nonostante la sofferenza. Guardiamo alla prima parte, buona condotta davanti ai non credenti, versetto 12, capitolo 2, lo dice con questa espressione, dice avere una buona condotta fra i pagani. In altre parole, nella società, quella società che è storta, perversa, ingiusta, recalcitrante. E Pietro dice esplicitamente, al versetto 13, dice siate sottomessi per amore del Signore ad ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori. Noi ci lamentiamo spesso dei nostri governanti, io posso anche capirlo. Si leggono notizie tutti i giorni di come abusino del potere, di come a volte rubino, come approfittano del popolo. Ma se qualcuno qui questa mattina può pensare che ha diritto a, per esempio, non pagare le tasse perché qualcuno di loro ha rubato, la risposta è no. Se qualcuno pensa che ha diritto a nascondere qualcosa, una parte di verità, perché qualcuno se ne è approfittato, allora riflettete sulle parole di Pietro. Siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano. Sapete chi era per loro? Nerone, che aveva ammazzato gli amici, i parenti, forse coniugi, distrutto le loro case, messo voci su di loro ingiuste e aveva dato la colpa a loro di averlo fatto. Ma la locuzione più importante qui è questa, per amore del Signore. Io me lo devo ricordare spesso. In questa terra non è il mio onore la cosa più importante. Non sono i miei beni, le mie proprietà la cosa più importante, ma è Dio, il suo onore. E dice fatelo per amore del Signore. Che bello. Non soltanto nella società una buona condotta con i non credenti, ma anche sul lavoro. Guardate, versetto 18. Domestici, siate sottomessi ai vostri padroni. Anche qui il concetto è sottomissione. E la locuzione principale si trova al versetto 19. Stesso taglio, dice per motivo di coscienza davanti a Dio. Miei cari, lui è la questione più importante mentre vivo qui. Il suo onore vale più del mio. Essere sottomessi non solo ai superiori facili, ma anche quelli più difficili. E se nella tua vita lavorativa ti trovi spesso con capi difficili, a tuo modo di vedere, sappi che è perché dobbiamo imparare qualcosa che si chiama sottomissione. E Dio continuerà a metterceli davanti i capi difficili fino a quando non impariamo. Ma forse direi, ma tu non sai il mio capo, non sai cosa mi è capitato, ma quanto è furbo. Cambia le cose per apparire lui puro, candido, e noi sempre, e io sempre. E se noi andiamo avanti così, cioè a vedere sempre qualcuno che è peggio di noi per giustificarsi, noi troveremo sempre un buon motivo per farlo. Ma guardate cosa fa Pietro qui. In questo contesto dei capi, lui sta dicendo, ma l'esempio da seguire è un altro, e sapete chi è? Gesù, guardate il versetto 21. Infatti a questo siete stati chiamati, cioè la sottomissione, perché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. È una domanda per voi questa mattina. Ma se Gesù, perfetto, senza difetto,
senza colpe, ha subito ingiustamente l'infamia dei uomini più malvagi dei nostri superiori? Non dovremmo fare noi la stessa cosa? E arriviamo al capitolo 3. Stiamo parlando di sofferenza e condotta. Non vi preoccupate, l'ultima parte è più breve delle prime due. E in questa parte di sofferenza e condotta abbiamo visto, stiamo vedendo tra i non credenti, nella società, sul lavoro. E adesso Pietro parla della famiglia. In un contesto dove magari ci sono non credenti, capitolo 3, versetto 1. Prima di leggerlo, in quel tempo c'erano mogli che si convertivano, come ho detto, e i mariti rimanevano non credenti, i mariti si ribellavano. Dio aveva cambiato la vita di queste mogli, che si rifiutavano di fare quello che facevano prima, perciò avevano dei problemi in famiglia, dei mariti che si arrabbiavano, dei mariti che trattavano male le mogli. Versetto 1. Anche voi mogli siate sottomesse, ancora lo stesso pensiero, ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono la parola, non credenti. Questo è un concetto che vale per i non credenti principalmente, ma anche per i credenti, perché dice se anche, quindi vale anche per i credenti. Siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. La parola più ripetuta qui per le mogli è condotta. Non farai cambiare idea, parere a tuo marito non credente con tante parole, ma dalla condotta. Non sarà la tua bellezza esteriore che colpirà tuo marito, ma quello che si trova nel cuore. Come dice Pietro, uno spirito dolce, non aggressivo, pacifico, non bellico per ogni cosa. E qual è la locuzione più importante qui? Versetto 4. Che agli occhi di Dio è di gran valore. Questo è un incoraggiamento. Dio osserva. Dio apprezza. Anche quando i mariti non apprezzano. Qualcuno ha detto che a volte le mogli sono come iene inferocite. Non è un episodio, è qualcosa che c'è nel loro cuore. Come dice Salomone, alcuni mariti pensano è meglio abitare in un deserto che con una donna rissosa e stizzosa. La dolcezza di un cuore pacifico è una qualità che può, sta dicendo Pietro, conquistare per Cristo il cuore di un marito. Che bello. Vedo dei mariti che si sfregano le mani e dico aspettate un attimino per favore perché il testo va avanti. Guardate versetto 7, anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come un vaso più delicato, onorateli, perché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita. Che bella definizione per il matrimonio, grazia della vita. Affinché le vostre preghiere non siano impedite. Poche parole, ma siamo già tutti al muro, mariti. Molti mariti pensano di essere spirituali perché pregano tanto, e Pietro sta dicendo, guarda, non serve a niente pregare tanto se poi tratti male tua moglie. Pensa a trattare prima bene tua moglie. Sofferenza e condotta, non credenti, seconda parte, davanti ai credenti. Guardate versetto 8 del capitolo 3. Infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, sta parlando dei credenti, misericordiosi e umili, non rendete male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Sono parole bellissime. Io dovrei leggere almeno 100.000 volte al giorno. Unità, amore, compassione, umiltà. Questo non è soltanto un modo di comportarsi, questo è molto di più, fa parte dell'essere. Ma nessuno di noi si sveglierà domani mattina avvolto in un'imbarazzante umiltà e amore per gli altri. Questo non succede così. Nessuno di noi si scoprirà stupito per il grande amore che ha verso gli altri. Questo viene mediante lo Spirito di Dio, quando siamo ai piedi di Gesù e stando davanti a Lui, con Lui, siamo trasformati alla Sua stessa immagine. Sapete di che cosa ha più bisogno la nostra società? Sapete quello di cui ha più bisogno il nostro capo? La nostra famiglia? La nostra chiesa? Non è una riunione in più, non è una conoscenza in più, non è un libro in più. Giuseppe, non è per te. Io amo i libri, leggo tanti libri. Ma che noi passiamo più tempo da soli con Gesù. E lo contempliamo e lo ammiriamo. E guardando questa bellezza, questo amore, questa compassione, questa umiltà, questa grazia con cui lui ci tratta, non possiamo far altro che adorarlo, ringraziarlo, rimanere meravigliati, desiderare di stare ancora di più con lui e chiedere a lui di trasformarci. E lui lo fa, e lui lo fa. E poi, buona condotta tra i non credenti, tra i credenti, l'ultima parte, versetto 13, buona condotta nonostante la sofferenza. E io non saprei cosa dirvi, se ho più bisogno di una buona condotta davanti ai credenti o non credenti o nella sofferenza. Penso che il mio più grande bisogno sia su tutto. E come ho già detto prima, Pietro incoraggia in un modo speciale ad avere una buona condotta nonostante la sofferenza. Lui dice di guardare a Gesù. Guardate capitolo 3, versetto 18. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Versetto 1 del capitolo 4. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. La domanda è questa. Gesù ha sofferto per noi. Non soffriremo noi per lui? Buona condotta nonostante la sofferenza. Lui è il nostro modello da guardare. Quando soffriamo non dobbiamo vedere chi sta meglio, chi ci fa del male. Noi dobbiamo guardare a Gesù. Non ha aperto la bocca. Come un agnello che viene tosato. Non ha aperto la bocca. Per noi. Ma non come noi. Lui è giusto. Noi non siamo giusti. È morto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Forse sei qui per la prima volta questa mattina, è la prima volta che senti parlare di Gesù in questo modo, ma Gesù è importante. Gesù è venuto a dare la sua vita per noi, ha sofferto per noi, ha vissuto una vita perfetta per poter essere un sacrificio per noi, per soddisfare la giustizia del Padre, per perdonare i nostri peccati, per condurci a Dio. E dopo essere morto e risorto, adesso è vivente e intercede per noi. C'era bisogno che Gesù venisse? Non c'era un altro modo per essere salvati? Non c'era un altro modo. Che bello guardare a Gesù nella sofferenza. Come dice Paolo, in Filippesi capitolo 2 mi pare, io ho buttato via tutto, era tutta spazzatura al fine di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione con le sue sofferenze. Era già credente e voleva conoscere le sofferenze di Cristo, avere comunione con queste sofferenze. Perché? Perché la sua vita cambiava. Sofferenza e salvezza, sofferenza e condotta. Ultima parte, più breve. E qua siamo ai fuochi d'artificio, siamo al dolce, siamo alla bomba finale. Pietro finisce in un modo incredibile. Sofferenza e gloria. Sofferenza e gloria. Guardate dal versetto 12 del capitolo 4 fino al versetto 11 di capitolo 5. Quante volte è ripetuto questo termine? Capitolo 4, versetto 13, rivelazione della sua gloria. Versetto 14, lo spirito di gloria. Versetto 16, glorifichi Dio. Capitolo 5, versetto 1, partecipi della gloria. Versetto 4, corona di gloria. Versetto 10, chiamati alla sua gloria eterna. Sta dicendo questo Pietro e i suoi. Ricordatevi della gloria nella sofferenza, perché le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, Romani 8. Perché se soffriamo con lui, saremo glorificati con lui, Romani 8. Perché guardando a questa gloria che ci attende, come in uno specchio, dice Paolo, Seconda Corinzi 3, che siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, da un livello di gloria a un livello più grande di gloria. E questo lo fa la sofferenza. Dio ci sta perfezionando, sta dicendo Pietro. E quando soffriamo dobbiamo ricordarci che la sofferenza è solo per un tempo, breve, ma la gloria per sempre. E per quanto dura è la nostra momentanea leggera afflizione, sappiamo che ci produce un sempre più grande, smisurato, peso eterno di gloria. Ecco il valore della sofferenza, miei cari. State soffrendo? C'è valore. Perché ci porta a pensare alla gloria e ci porta a pesare questa gloria che offusca le cose terrene, ci spinge a guardare le cose più grandi, più preziose di lassù. Ed ecco il motivo per cui la sofferenza viene. Riequilibra i valori nella nostra vita. Sofferenza e gloria. E vorrei concludere facendovi notare un'ultima cosa di questa epistola. Versetto 13 del capitolo 5. Pietro scrive i saluti e dice: la chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Pietro sta scrivendo, sta dichiarando che scrive da Babilonia. Non era veramente a Babilonia. Lui era a Roma, non sta mentendo chiaramente, ma era un modo quello usato moltissimo, soprattutto quando le chiese erano perseguitate. Babilonia indicava la grande città, anche in Apocalisse Roma è chiamata Babilonia. E lui voleva evitare di essere trovato da una parte o mettere a repentaglio la vita dei credenti se fosse stata trovata quella lettera, e scrive che lì a Babilonia, cioè a Roma, lui è lì con loro, lui sta soffrendo le stesse sofferenze che stanno passando loro. E sapete cosa dicono gli storici? Non c'è scritto nella Bibbia questo, ma che Pietro, così come Paolo, sono morti molto probabilmente, anzi citano dei momenti di storia durante la persecuzione di Nerone a Roma. E nella storia ecclesiastica c'è Eusebio che racconta di come Pietro è morto. Non è Bibbia, ma è storia ecclesiastica, Eusebio. Lui e sua moglie, destinati a morire. E hanno detto a Pietro di aspettare, perché avrebbe dovuto prima guardare mentre ammazzavano la moglie. E sapete che cosa ha detto Pietro? Quando sua moglie era lì, stava per essere crocifissa, poco prima di lasciarla. Ricordati del Signore. Non vi suona familiare? Tutta l'epistola continua a dire: guardate a Gesù, guardate a Lui, Lui ha sofferto. E adesso è nella gloria. Ha incoraggiato la moglie fino alla fine, con lo stesso pensiero con cui voglio lasciarvi. Guardate a Gesù nella sofferenza. Lui vi capisce, Lui sa quello che provate. Per Gesù è passata, passerà anche per voi. E poi ci attende la gloria. E poi è toccato a Pietro. Lo hanno chiamato per crocifiggerlo. Lui ha fatto una sola richiesta, di essere crocifisso al contrario, perché non si sentiva degno di morire come il suo Signore. Ed è morto, e alcuni dicono che suo boia si è convertito. Miei cari, la sofferenza verrà nella nostra vita. Arriverà, se non è già successo, il momento in cui si farà conoscere con tutta la sua acuta brutalità. Ma noi abbiamo questa promessa del Signore: io sono con voi. E Pietro ha vissuto conservando questa promessa nel suo cuore, infatti l'ha detto in questa epistola: gettate su di Lui ogni preoccupazione vostra, perché Lui ha cura di voi. Gesù, guardiamo a Lui, la nostra rocca, il nostro Salvatore, la nostra speranza, il nostro rifugio, colui che si prende cura di noi. Amen.
Bene, alziamoci in piedi per concludere con una preghiera. Paolo non lo sa come lo so io, ma ci sono diversi di noi che stanno soffrendo, sono diversi di noi che non stanno vivendo come dovrebbero nella santificazione, non stanno vedendo la mano di disciplina di Dio nelle loro vite. E voglio concludere per pregare sia per i fratelli che hanno bisogno di essere consolati, anche quelli che hanno bisogno di piegarsi sotto la sofferenza, la sovrana mano di Dio. Signore, grazie per questo messaggio questa mattina. Signore, grazie perché Tu correggi i figli che Tu ami. Grazie, Signore Gesù, perché Tu ci hai lasciato l'esempio attraverso il quale noi possiamo essere anche noi eredi delle promesse e passare attraverso la sofferenza. Padre, Ti prego per i fratelli che stanno soffrendo, sofferenze che veramente li fa pensare che la luce si è spenta, non c'è speranza. Ti prego, Signore, di rialzarli, di farli vedere Cristo Gesù. Forse non Ti preghiamo di togliere la sofferenza, è troppo preziosa, ma Ti preghiamo di alzare i nostri sguardi a vedere colui che è potente, e ricevere la forza in mezzo alla sofferenza. Per coloro che, Signore Gesù, si sono allontanati, come dice Pietro, colui che ha sofferto ha smesso di peccare, rinuncia al peccato. E Signore, vogliamo chiedere il tuo aiuto, che noi possiamo essere sempre più santificati attraverso queste tue verghe di correzioni che noi vogliamo ricevere, baciando la croce quando tu ce lo mandi. Grazie per Paolo, Signore, grazie perché tu, Signore, l'hai usato. Ti lodo, Signore, per come tu afferri delle vite degli uomini e metti una parola dentro di loro, dentro il loro petto che deve uscire, e questa mattina è uscita per incoraggiare e sicuramente anche per spezzare qualche sasso di durezza. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Che il Signore ci benedica, vi benedica. Ci vediamo prossimamente. Ringraziamo Paolo per il suo messaggio, il suo contributo tra di noi. Camminiamo nella pace del Signore.